Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Presidente De Luca, la strozza della Meloni. Come sta?
Benvenuto, bene,
grazie.
Di salute.
Buongiorno.
È proprio vero che ogni stagione politica ha un proprio linguaggio. Noi eravamo abituati alla stagione politica della Prima Repubblica, dove i politici parlavano di convergenze parallele, per usare una famosa espressione di tanti, tanti anni fa. I politici della Prima Repubblica avevano un eloquio che era figlio del proprio tempo. Poi è arrivato Berlusconi e nel 1994 un po' tutto è cambiato, dalla discesa in campo alle invettive contro i comunisti, invettive che neppure i democristiani della Prima Repubblica usavano fare, diciamo, con quella virulenza. E poi è arrivato il bunga bunga, e poi è arrivato Bossi con il celoturismo, poi sono arrivati i rottamatori con Matteo Renzi, e poi è arrivata la ruspa di Matteo Salvini. Però mai, forse, nella storia politica di quest'ultimo periodo c'è stato un incontro-scontro tra istituzioni come quello che abbiamo visto ieri in occasione dell'inaugurazione di Caivano della nuova palestra voluta dal governo Meloni. Parlo di palestra, ma in realtà il decreto Caivano comprende anche diverse altre cose, tra le quali appunto la ristrutturazione di un'intera area, un'area storicamente molto molto degradata d'Italia, come per carità ce ne sono tante nelle periferie delle nostre città. Ma Caivano è diventato un simbolo perché più di un anno fa lì ci fu quell'efferato e terribile stupro nei confronti di una ragazza, stupro avvenuto appunto in una palestra, in una piscina diroccata, che poi nel corso di questa nuova legislatura è diventato un po' il simbolo di quello che Meloni vorrebbe, e cioè il riscatto delle periferie italiane. Fatto sta che ieri Meloni, bella bella, da Roma è arrivata a Caivano e all'uscita, alla fine del suo intervento dal palco, è andata incontro alle autorità. Tra le autorità presenti c'era il ministro dell'interno Piantedosi e ovviamente il governatore della Campania, De Luca, il quale in una precedente occasione, De Luca si trovava nel corridoio del transatlantico della Camera, parlando con qualche collega, aveva definito Meloni una stronza. Quell'audio aveva circolato in tutte le chat, alla fine era finito pubblicato anche su diversi siti. E così, zitta zitta, Meloni ieri ha deciso di restituire, come si dice in gergo, pan per focaccia, oppure meglio, a brigante, barrigante e mezzo. E quindi si è avvicinata a De Luca e nel stringergli la mano gli ha detto: ecco la stronza, sono Giorgia Meloni. Ovviamente questo tipo di linguaggio è diventato protagonista di una grande, grandissima discussione. C'è chi dice ha fatto bene, gli ha restituito quello che doveva. Addirittura Atreju, il gruppo giovanile di Fratelli d'Italia, ha fatto un video che è diventato già virale e un meme, in cui c'è scritto: Giorgia, insegnaci a vivere. Come se insegnare a vivere fosse dare dello stronzo al presidente di una regione italiana. Ma la Meloni non è la sola ad usare questo linguaggio, perché in realtà ad alti, altissimi livelli istituzionali c'è un'altra persona, che certamente non è paragonabile a Giorgia Meloni, se non altro perché lui è un dittatore, che si chiama Vladimirovich Putin, il quale ha colto la palla al balzo e ha colto l'occasione per insultare il segretario generale della NATO Stoltenberg. E ha detto: soffre di demenza, la NATO sia consapevole di ciò con cui sta giocando. Quindi, secondo Putin, Stoltenberg sarebbe un demente, che è un giudizio peraltro non così dissimile da quello che aveva espresso 24 ore fa anche Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, leader della Lega, non candidato alle elezioni europee. Ma proprio 24 ore fa Matteo Salvini aveva detto: Stoltenberg è una persona pericolosa, si deve dimettere. Certo, non gli ha dato del demente, ma poco ci manca. Questo, cari amiche e cari amici, è il nuovo linguaggio della politica contemporanea, a tutti i livelli, anzi ad altissimi livelli.
Ma quanto siete bravi! Ma com'è che non vi hanno votato se siete così
ma
bravi? Ma
stare.
Una cosa incredibile!
Europei, la commissione antimafia dice 7 i candidati impresentabili. Ora, i nomi ve li facciamo tutti e vi proverò a spiegare perché. L'unico dubbio che io ho è un dubbio di metodo, cioè premesso che va benissimo il lavoro della commissione antimafia, ma è possibile che queste cose escano a 10 giorni dal voto? 10 giorni dal voto, quando queste persone sono già state messe in lista? Si dirà: beh, certo, c'è un lavoro da fare, una volta che vengono presentate le liste è chiaro che la commissione antimafia si muove e fa i suoi controlli. Benissimo, ma a 10 giorni dal voto, stilare questa lista? Che impatto avrà? Comunque, veniamo alla notizia nuda e cruda. 3 di questi 7 sono candidati di Forza Italia e Noi Moderati, Partito Popolare Europeo. 2 sono esponenti di Fratelli d'Italia, 1 è del PD e un'altra di Stati Uniti d'Europa. Dice Chiara Colosimo: sono particolarmente contenta perché in questo mio primo anno di presidenza siamo riusciti a invertire la tendenza, quella di non dare i nomi degli impresentabili il giorno prima o pochi giorni prima del voto. Lo abbiamo fatto grazie al lavoro a cui tengo particolarmente. Un ringraziamento della Direzione Nazionale Antimafia e del Procuratore Nazionale Antimafia che ci ha trasmesso gli elenchi in tempo congruo per verificarli a nostra volta grazie al lavoro dei magistrati consulenti in commissione. Questo permette una corretta informazione a chi andrà a votare. Cioè, sostanzialmente, Colosimo dice, a differenza di altre volte che noi questi nomi li davamo il giorno prima, ora abbiamo 10 giorni di tempo per informare i cittadini che 7 persone sono per noi commissione impresentabili. In generale, secondo Colosimo, bisogna ritornare al controllo preventivo, cioè prima della presentazione delle liste, ma ogni partito giustamente fa le sue valutazioni. La commissione intanto è al lavoro sulla modifica del codice di autoregolamentazione. Le modifiche sono state già presentate, dice Colosimo, e a mio avviso la discussione per portarla alla versione definitiva deve essere rapida. Sostanzialmente, nei confronti di Marco Falcone, che è candidato per la lista di Forza Italia e Noi Moderati, nel luglio del 2023 è stato disposto il rinvio a giudizio, così sapete tutto, per il reato di cui è l'articolo 81, 110, 117, 319, 4 del codice penale, sarebbe induzione indebita a dare e promettere utilità. È in corso il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Palermo, con prossima udienza fissata al 26 settembre del 2024. Per lo stesso candidato, cioè sempre per Marco Falcone, è stato inoltre disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui agli articoli 56, 81, 110, 317 del codice penale. Tentata concussione. È in corso il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Catania con prossima udienza fissata al 28 maggio del 2024. Ora, c'è qui secondo me un discorso assolutamente di metodo da fare, ma finiamo l'elenco. Alberico Gambino, candidato per Fratelli d'Italia alla circoscrizione Italia Meridionale, invece ha dichiarato la decadenza del predetto candidato dalla carica di sindaco del comune di Pagani, essendo divenuta definitiva la sentenza con la quale era stata dichiarata la temporanea incandidabilità di Gambino quale amministratore che ha dato causa allo scioglimento del Consiglio Comunale in violazione dell'articolo 1 del codice di autoregolamentazione. Cioè, sostanzialmente Gambino era sindaco e non poteva essere più rieletto per tutta una serie di questioni di indagini in corso. Poi c'è Filomena Greco per la lista Stati Uniti d'Europa, che ha sottolineato la presidente Colosimo: in data 9 gennaio 2024 è stato disposto il rinvio a giudizio, quindi rinvio a giudizio, non c'è ancora una sentenza, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 353 bis del codice penale, turbata a libertà nel procedimento di scelta del contraente, ed è in corso il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Castrovillari con l'udienza fissata il 29 giugno 2024, cioè dopo le elezioni europee. C'è poi Luigi Grillo, candidato al Parlamento europeo per la lista Forza Italia Noi Moderati. Dal certificato del casellario giudiziale risulta emessa dal GIP del Tribunale di Milano la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 27 novembre 2014, irrevocabile il 19 dicembre 2014, con condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 5 anni per i reati di cui è all'articolo. Insomma, di tutti, Luigi Grillo forse sembra la persona messa nelle condizioni più, diciamo così, claudicanti, per usare un eufemismo. Fatto sta che vanno benissimo i controlli dell'antimafia, arrivano a 10 giorni dal voto e viva e viva e viva, abbiamo tutti il tempo di informarci. Io continuo a discutere il metodo, cioè devono essere i partiti che al loro interno ci presentano i candidati e contestualmente alla firma e all'accettazione della candidatura ci portano loro i candidati il casellario giudiziale. Questo eviterebbe che a giorni dal voto una commissione vada a spulciare questo o quello. Variante commissione antimafia, gli impresentabili, come vengono chiamati da loro.